Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, il vostro Enzo che vi saluta ancora una volta e vi ringrazia per essere all'ascolto. Proseguiamo anche oggi con lo studio della prima lettera di Giovanni nel Nuovo Testamento. Vi ricordo che ieri abbiamo riflettuto sui versetti dal 10 al 14 del terzo capitolo che ora vi rileggo. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Abbiamo quindi visto che il frutto dello Spirito è amore, come dice l'Apostolo Paolo. Il frutto dello Spirito è amore. Abbiamo la certezza di essere nati di nuovo, nati dall'alto, non appena scopriamo di essere disposti ad anteporre i nostri interessi, quelli di un altro, non perché siamo mossi da un affetto naturale o da un'affinità particolare, ma perché comprendiamo di appartenere entrambi, noi e il nostro fratello, a Dio. Se nel nostro cuore c'è odio, repulsione verso qualcuno, stiamo bene attenti. Dobbiamo sradicare questi sentimenti attraverso un'azione generosa, altrimenti porteranno tenebre nella nostra vita. Nel capitolo 2, versetti dal 9 all'11, è scritto infatti: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. Cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Continuiamo ora al versetto 15 di 1 Giovanni capitolo 3, che ci dice: chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Chiunque odia suo fratello è omicida. Non l'ho detto io questo, Giovanni lo disse, e ancora una volta sta citando il Signore Gesù. Infatti in Matteo 5, ai versetti 21-22, leggiamo: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale, ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca, cioè pazzo, sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Permettimi di dire che queste sono parole forti. Il Signore Gesù disse che se tu hai odio nel tuo cuore verso tuo fratello, significa che tu sei un assassino. Invidia e gelosia portano all'odio e l'odio è omicidio. Quanti assassini ci sono intorno oggi? Secondo l'affermazione che Dio ci ha messo davanti, ci sono più assassini fuori dalle prigioni che dentro. Sono sicuro che tu ti accorgi che questo passaggio non insegna che un omicida non può essere salvato. Cristo pagò la pena di tutti i peccati, anche togliere la vita a qualcun altro. Ma quando un uomo è salvato, non vivrà più nell'odio. Ti ricordo che l'enfasi di Giovanni in questa parte è sulle due nature del credente. Quando tu diventi un figlio di Dio, non ti liberi dalla tua vecchia natura, piuttosto hai due nature, una vecchia natura e una nuova. Abbiamo visto che la nuova natura è la sola natura che può piacere a Dio. L'uomo ha il suo stato naturale incapace di piacere a Dio. Il naturale modo di pensare non va d'accordo con Dio. Per questo, come credenti, ci sono volte quando ci sentiamo di pregare, ci sono volte dove non ci sentiamo di farlo e ci piace vagabondare qua e là col pensiero. Cos'è un vero credente? È incline a vagabondare o è incline a lodare? Io direi che entrambe le cose sono vere. Ho scoperto che ho una natura che è incline a vagabondare ed ho un'altra natura che è incline a lodare. Dio dice: se sei mio figlio, allora manifesterai la mia nuova natura. Manifesterai quella nuova natura che io ti ho dato. Leggiamo ora i versetti dal 16 al 18 di 1 Giovanni capitolo 3. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, l'amore di Dio. Abbiamo letto. Da questo dobbiamo prendere esempio per il modo in cui Dio ama. Come ama Dio? Egli ha dato la sua vita per noi. Questo è il parametro che ci viene messo davanti. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, non so te, ma io non sono ancora arrivato a quel livello nella mia vita. Conosci molte persone che darebbero la loro vita per te? E quanti di noi sarebbero disposti a dare la nostra vita per qualcun altro? Oggi noi non vediamo questo spirito manifestato come dovrebbe. Questa è la vera prova che Dio ci ama. Egli ha dato suo figlio a morire per noi. Questo è il parametro. Lui è il nostro esempio e Giovanni dice quindi che noi dovremmo allo stesso modo essere disposti a dare le nostre vite per i fratelli. Ora, come funziona questo amore in azione? Perché Giovanni sta dicendo che l'amore non è un sentimento, è ciò che si esprime in azioni. Giacomo aveva anche molto da dire su questo nella sua epistola. Scrisse infatti, se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è scritto in Giacomo 2, versetti 15 e 16. Quando un fratello nel bisogno viene da alcune persone e se dicono semplicemente pregherò per te, fratello. Ma la cosa importante è se il nostro amore viene dimostrato o meno in ciò che noi stiamo facendo. Una delle cose più tragiche al mondo sarebbe quando molti credenti arriveranno alla presenza di Cristo, avendo avuto i beni di questo mondo qua giù, senza averli usati per la causa di Cristo. In una situazione familiare potresti parlare di amore, ma l'amore non si vede nel soggiorno o in camera da letto. L'amore si vede in cucina. Un uomo potrebbe lasciare la casa alle 5 di mattina e spiegare questo dicendo «Sto andando al lavoro, ho una moglie e due bambini da mantenere» e tu potresti dirgli «Io non mi preoccuperei di loro, non ti farai prendere in giro ammazzandoti di lavoro per loro, vero?» Lui ti direbbe «Sicuramente lo farò, io li amo, sono i miei bambini». Se tu andassi nella cucina di casa sua, troveresti probabilmente sua moglie sveglia, che ha preparato per lui la colazione. La donna è stanca la sera quando lui torna a casa, eppure continua a lavorare e occuparsi dei figli. Tu le dici, chi te lo fa fare tutto questo lavoro faticoso? Io non lo farei se fossi in te. Ma lei direbbe, questo uomo è mio marito ed io lo amo. L'amore vero si trasforma in azioni. Lo vediamo in una casa dove c'è amore tra un uomo e una donna. Ma per quanto riguarda l'amore tra i credenti, deve trasformarsi in azioni anche quello. Si deve iniziare a fare qualche cosa l'uno per l'altro. Fino a che non succederà, amico mio. Sarà il peggior tipo di ipocrisia. Tu esprimi il tuo amore per i fratelli in ciò che fai per loro, non in ciò che dici. La nostra lingua è molto brava a correre, molto più avanti dei nostri piedi, ma il vero cristianesimo, quello originale, è un fatto del cuore e non della testa o della lingua. Giovanni ci dice qui in modo chiaro che se noi siamo figli di Dio, noi manifesteremo questo amore. L'amore che si sacrifica è richiesto da noi come credenti, potrebbe non essere necessario dare le nostre vite, ma è certamente necessario dare ciò che abbiamo. Il cristianesimo è una relazione d'amore. Sarà utile riassumere l'insegnamento di questi ultimi versetti, dal 14 al 18, che trattano di odio e amore. L'odio caratterizza il mondo, il cui prototipo è Caino. L'odio ha la sua origine nel diavolo, sfocia nell'omicidio ed è evidenza di morte spirituale. L'amore caratterizza la Chiesa, il cui prototipo è Cristo, ha origine in Dio, sfocia nel sacrificio di sé ed è evidenza di vita eterna. Poi Giovanni ripete il motivo di questo invito ad amare veramente, al versetto 19. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Se le nostre vite manifestano queste cose di cui Giovanni ha parlato, avremo una certezza quando verremo davanti a Dio in preghiera. Giovanni ha reso molto chiaro che è possibile vergognarsi all'apparizione di Cristo. Molta gente parla della venuta di Cristo, ma non sembra facciano niente. Quando tu ed io saremo alla sua presenza, sarà un'esperienza fantastica, perché egli chiederà dei frutti. Cosa hai fatto? Egli disse, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni 14, versetto 15. Uno dei suoi comandamenti è portare la parola di Dio fino alle estremità della terra. E tu sei coinvolto in questo, in una qualunque maniera? Sei coinvolto in qualcosa che riveli che tu sei un figlio di Dio? Un tempo l'amore tra le persone veniva espresso in modo meraviglioso. Ogni qualvolta qualcuno era malato, i vicini aiutavano la famiglia, si interessavano. Oggi ci aspettiamo che siano le istituzioni a prendersi cura di un individuo, che lo ricoveri in ospedale, perché pensiamo sia il posto migliore per lui. Molti cristiani non sono coinvolti in ciò a cui il Signore è interessato. Ma, amico, amica, dovremo dare un resoconto a Lui un giorno. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Se tu sei un figlio di Dio e stai usando ciò che hai, che tu sia ricco o povero, per predicare la parola di Dio, Dio ti dà la certezza nel cuore che tu sei nella Sua volontà e che tu stai facendo la cosa che Lui vuole che tu faccia. Poi hai una certezza quando vai davanti a Lui in preghiera e avrai una certezza quando sarai davanti a Lui un giorno. Paolo aveva questa certezza quando disse: «Ormai mi è riservata la corona di giustizia», seconda Timoteo 4, versetto 8. Paolo lo sapeva, lui aveva questa certezza. Per quanto la certezza del cristiano abbia basi solide, il suo cuore a volte può aver bisogno di essere rassicurato. Nel versetto che leggeremo dopo troviamo scritto: «Se il nostro cuore ci condanna», quindi non è un'esperienza insolita che questa sicurezza sia disturbata. Talvolta le accuse della nostra coscienza saranno motivate, altre volte saranno false accuse, ispirate dall'accusatore dei fratelli, Satana. In ogni caso, non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla voce interiore, ma rendere sicuri i nostri cuori davanti a Lui, ossia in presenza di Dio. Potremo rassicurarci solo se conosceremo che siamo nella verità. E come lo sappiamo? Da questo, dice il versetto che abbiamo studiato: «Chi ama è nato da Dio e conosce Dio». Potremmo anche dire che il frutto dell'amore è la certezza. Leggiamo ora i versetti dal 20 al 22 da Prima Giovanni capitolo 3. «Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito». Il figlio di Dio può avere una certezza, ma immagina, se noi non stessimo facendo ciò che dovremmo fare, significa che abbiamo perso la nostra salvezza? O che non l'avevamo dall'inizio? Giovanni dice: «Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa». Noi non perdiamo la salvezza se il nostro cuore ci condanna. Dio è più grande dei nostri cuori, più grande della nostra mancanza di certezza. Lui sentirà la nostra preghiera. Non è un Dio meraviglioso? Potresti non avere alcuna certezza quando vai davanti a Lui? E molti cristiani vengono a Lui davvero a mani vuote. «Non ho fatto niente per te, Signore. Non ho fatto assolutamente nulla, eppure sto venendo da te in preghiera». Dio è più grande del tuo cuore. Lui sentirà la tua preghiera. Lui si occuperà di te. Lui ascolterà e risponderà in base alla sua volontà. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Tu puoi dipendere da Lui, anche se non hai certezza. Vedi, amico, amica, devi continuare ad andare da Lui. Un giovane che stava lottando con l'alcolismo disse ad un amico che lo aiutava: «Ho pregato per questo». E l'amico rispose: «Continua a pregare». Lui continuò: «Beh, io mi sento come se non avessi alcuna certezza. L'ho deluso così tanto». Gli fu detto: «Dio conosce il tuo cuore. Dal modo in cui mi stai parlando, credo che tu sia sincero e credo che tu faccia sul serio. Io so che Dio ti libererà da questo. Ovviamente non hai certezza perché hai mancato, ma Lui è più grande del tuo cuore, Lui ti conosce e Lui sa se tu sei sincero, Lui si prenderà cura di te. Tu puoi fidarti di Lui». Dio è più grande, abbiamo detto, del nostro cuore. Se questo può farci sentire ancora più smarriti, ricordiamoci che lo scopo è quello di rassicurare il nostro cuore e non di gettarci nel terrore. Dopo aver scritto sulla sventura di avere un cuore che condanna e sul modo di rassicurarlo, Giovanni passa alla benedizione rappresentata da un cuore tranquillizzato che non ci condanna. La benedizione non consiste nella coscienza senza preoccupazione, ma nel risultato che ne deriva, e cioè in una comunione con Dio, libera, senza restrizioni. Se il nostro cuore non ci condanna, ci dà una sicurezza, una certezza in preghiera. È meraviglioso avere certezze quando preghiamo. Se il nostro cuore non ci condanna, allora abbiamo fiducia in Dio, perché se stiamo facendo la Sua volontà, Lui ci esaudisce. Le risposte non sono un premio per il fatto che facciamo la volontà di Dio, ma è la naturale conseguenza del fatto che, amando Dio, osserviamo i Suoi comandamenti, per cui facciamo in modo naturale la Sua volontà, siamo in sintonia con la Sua volontà e anche le nostre richieste saranno in sintonia e quindi esaudite. L'amore che agisce, quindi, ne abbiamo parlato prima, dà certezza nella preghiera. Quando la tua vita è gradita a Dio, tu puoi aspettarti che Lui ascolti, risponda alle tue preghiere. Questo è qualcosa di cui c'è un bisogno disperato oggi. Ricorda la Chiesa primitiva quando iniziò la persecuzione e agli apostoli fu comandato di smettere di predicare il nome di Gesù. Essi tornarono e riferirono questo agli altri cristiani e il gruppo andò a Dio in preghiera. Essi non pregarono che le persecuzioni finissero, non pregarono nulla di simile. Iniziarono la loro preghiera dicendo: «Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare». Così è scritto in Atti 4, al versetto 24. Questa è la cosa che sembra mancare oggi. La gente non sembra sicura che il nostro Padre Celeste sia il Dio Onnipotente, che sia Lui a gestire l'universo, che sia Lui a comandare. Giovanni dice: «E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito». Possiamo chiederci quale comandamento in particolare. Leggiamo i versetti 23 e 24 di Prima Giovanni, capitolo 3. «Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio, e Dio in Lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato». In altre parole, Giovanni sta dicendo: «Credete in Lui, e poi amatevi gli uni gli altri». Non puoi lodare il Signore e dire che credi nel Signore Gesù e poi dire anche che non ti piace la persona a tal dei tali. Giovanni non sta parlando di amore per cui andate solo ad abbracciare qualcuno, non sta parlando dell'amore per cui si parla solo. Il suo amore non è sulle tue labbra, ma nella tua vita. Sarà espresso in genuina preoccupazione per l'individuo. Non sparlerai di lui, non lo ferirai in alcun modo, ma sarai preoccupato per lui. C'è un bisogno disperato di questo oggi. Questa è la vita cristiana espressa in una frase: che crediamo nel nome del Figlio Suo, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri secondo il comandamento che ci ha dato. Qui Giovanni riunisce vari fili che ha dipanato separatamente nei primi tre capitoli della sua lettera. Nessuno può avere il coraggio di dire che dimora in Cristo e che Cristo dimora in lui, a meno che egli non sia obbediente ai tre comandamenti fondamentali che Giovanni ha esposto e che sono: credere in Cristo, l'amore per i fratelli e la rettitudine morale. Dimorare in Cristo non è un'esperienza mistica di cui chiunque possa vantarsi, è un'esperienza accompagnata indispensabilmente dalla confessione di Gesù come Figlio di Dio venuto in carne e da una vita coerente di santità, di amore. È da questo che conosciamo che Egli, il Signore, dimora in noi, dallo Spirito Santo che ci ha dato. Così, se vogliamo rassicurare il nostro cuore quando ci accusa e ci condanna, dobbiamo cercare la prova dell'opera dello Spirito. Lo Spirito Santo ricorda queste cose ai nostri cuori se non l'abbiamo contristato. Noi contristiamo lo Spirito Santo quando non facciamo la sua volontà. Gesù disse: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Giovanni 14, versetto 15. Se non facciamo questo, contristiamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dato a ogni credente, come viene spiegato in Romani 8, versetto 9. «E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui». Il marchio che indica che tu sei un figlio di Dio è che sei ripieno dello Spirito di Dio, ed è lo Spirito Santo che renderà reali queste cose al tuo cuore. Bene, io mi fermo qua proprio con queste riflessioni attorno alla prima lettera di Giovanni. Vi ringrazio per l'attenzione. Intanto ci sentiamo domani alla solita ora. Ciao.